Buongiorno a tutti, prima di iniziare la seconda lezione del corso di reti logiche vi devo fare due comunicazioni. La prima è che sul sito web del corso ho aggiunto una voce relativa agli avvisi. Se aprite questo link troverete un file che contiene le modalità per il ricevimento via Skype, che come ho detto è la modalità che adotteremo almeno in questo primo mese per il ricevimento studenti. La seconda comunicazione invece è che su Qiro ho aperto praticamente il corso anche su Qiro. In realtà su Qiro trovate semplicemente un link che vi riporta al sito web del corso dove continuerò a caricare il materiale come per la prima lezione. Bene, iniziamo ora la vera e propria lezione. Nella lezione precedente abbiamo parlato di operatori booleani, abbiamo visto in particolare le funzioni logiche AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR e XNOR. Oggi invece partiamo dalla slide numero 16 del secondo plico che si chiama circuiti combinatori, lo stesso che abbiamo già utilizzato l'altra volta, e introduciamo l'algebra booleana, che è un'algebra che serve a trattare variabili binarie e i relativi operatori. Le variabili binarie verranno individuate da lettere dell'alfabeto o anche da nomi più estesi, esattamente come si fa nell'algebra ordinaria che avete visto fino adesso nei corsi, ad esempio, di geometria, algebra o di analisi. Mentre per gli operatori logici sono quelli che abbiamo visto l'altra volta: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XNOR e XOR. Con il termine funzione booleana noi andiamo a indicare un'espressione che è identificata da una variabile binaria, dal segno di uguale e dall'espressione booleana che si trova al secondo membro. L'espressione booleana è composta da una o più variabili binarie. Eventualmente ci possono essere dei costanti 0 e 1 e queste variabili e costanti sono concatenate, viene fatta su di loro una o più operazioni logiche e poi eventualmente possono essere presenti anche delle parentesi per dare, diciamo, l'ordine di valutazione delle funzioni, esattamente come si fa nell'algebra ordinaria. Esistono due principali categorie di funzioni booleane. Le prime sono le funzioni booleane ad una sola uscita. Bene, queste sono fondamentalmente delle funzioni che combinano variabili e o costanti binarie e producono un solo valore binario in uscita. L'altra classe invece sono le funzioni booleane multiuscita. In questo caso sono funzioni che combinano sempre variabili e o costanti binarie e producono un valore binario per ciascuna delle uscite. Passiamo ora alla slide successiva, la numero 17, dove vediamo quali sono i vari metodi per esprimere, o meglio, le varie forme per esprimere una funzione booleana. Allora, abbiamo tipicamente tre metodi che ci permettono di descrivere una funzione booleana, che sono l'espressione booleana, la tabella della verità oppure il diagramma logico. In questa slide vengono riportate tre forme equivalenti, a titolo di esempio, per esprimere la stessa funzione booleana. Potete vedere che c'è l'espressione booleana scritta come se fosse un'equazione, z uguale a AND binegato OR C. E vediamo anche un esempio delle altre due forme che permettono di andare a descrivere questa espressione. Abbiamo sulla parte destra della slide una tabella di verità per questa funzione. La tabella della verità è tipicamente costituita da due parti. Abbiamo la parte sinistra dove vengono scritte tutte le combinazioni delle variabili binarie indipendenti, mentre nella parte destra vengono riportate in corrispondenza di ogni combinazione il valore assunto dalla funzione. E quindi la parte destra della tabella è quella che ha la cosiddetta variabile dipendente. Supponendo di avere una espressione con n variabili indipendenti, allora il numero di righe della tabella della verità ovviamente sarà pari a 2 alla n, perché in questa tabella devono essere riportate tutte le possibili combinazioni delle variabili binarie indipendenti. È anche possibile identificare ciascuna riga nella parte sinistra con un numero decimale che è praticamente uguale all'equivalente decimale del numero binario di n bit ottenuto considerando come cifre binarie i valori logici assunti dalle variabili sulla stessa riga. Ovviamente, quando abbiamo n variabili indipendenti, abbiamo che le righe assumeranno valori compresi tra 0 e 2 elevato alla n, il tutto meno 1. Allora, come si fa, data un'espressione logica, un'espressione booleana, a ricavare la corrispondente tabella della verità? Allora, vedete che nella parte a destra dell'uguale abbiamo fondamentalmente tre variabili binarie in questo esempio, che sono A, B e C. Ok, queste qui sono le variabili indipendenti e verranno messe nella parte sinistra della tabella della verità, mentre la variabile dipendente, che in questo esempio è z, viene messa nella parte destra. Dopodiché, per costruire la tabella della verità, si vanno a scrivere tutte le possibili combinazioni binarie. In questo caso abbiamo tre variabili. Quindi 2 alla terza fa 8, abbiamo 8 possibili combinazioni. Quindi i numeri di riga andranno, in accordo con quello che abbiamo detto prima, da 0 a 7, come vedete indicato nella tabella della verità. Dopodiché, per ricavare i valori di z da mettere nella rispettiva colonna, basta andare a sostituire nell'espressione booleana le combinazioni, in modo da andare a riempire completamente la colonna z. La terza forma in cui può essere descritta una funzione booleana è quella del circuito, anche detto diagramma logico, che è l'ultima rappresentazione che vedete in basso a sinistra nella slide 17. Allora, come si costruisce il circuito logico a partire dall'espressione booleana? Allora, vedete che abbiamo A, B e C che sono le variabili indipendenti. Bene, queste vengono poste in ingresso alle porte logiche, che sono indicate con i simboli che abbiamo visto nella scorsa lezione, e le uscite delle porte vengono connesse alle entrate di porte successive in modo da andare a realizzare la stessa funzione che abbiamo descritto tramite l'espressione booleana. In questo esempio abbiamo che un circuito NOT prende in ingresso la variabile b, generando alla sua uscita il complemento di b, vale a dire b negato. Questo complemento di b viene posto in ingresso a una porta AND insieme alla variabile a, in modo che l'uscita di questa porta AND produca il risultato dell'espressione a AND b negato. Il tutto viene posto poi in OR con la variabile c in modo da andare a realizzare la funzione z descritta appena sopra con l'espressione logica. Possiamo vedere che in questo diagramma logico le variabili indipendenti sono gli ingressi al circuito, mentre la variabile dipendente è l'uscita prodotta da questo circuito. Le porte sono poi connesse fra di loro tramite fili che veicolano i segnali elettrici. Quindi, riassumendo questa slide, possiamo dire che una funzione booleana viene descritta in modo univoco da una sola tabella della verità. Mentre per quanto riguarda la forma algebrica, esistono diverse forme fra loro equivalenti per esprimere la stessa funzione. Ovviamente, la funzione che noi andiamo a descrivere tramite una rappresentazione algebrica è la stessa, ma dato che ci sono diverse forme algebriche, quella che noi utilizziamo per andare a rappresentare questa funzione andrà a influire ovviamente sul circuito logico finale che potrà essere più o meno complicato in funzione di come noi andremo a descrivere questa espressione. Ovviamente, quando si va a fare un progetto è sempre bene ridurre la complessità del circuito, andando a diminuire quando possibile il numero di porte logiche da impiegare e anche a volte il numero di ingressi alle porte logiche. Quindi, se noi abbiamo a disposizione più espressioni logiche che vanno a descrivere la stessa funzione, allora è bene manipolare queste espressioni per andare a ottenere una forma che sia la più semplice possibile. Ovviamente, per poter fare questo è necessario conoscere identità dell'algebra booleana e anche teoremi che permettono di andare a operare su queste funzioni per semplificarle. Passiamo quindi alla slide numero 18 che illustra le principali proprietà dell'algebra booleana. Partiamo dalla proprietà commutativa. Questa è una proprietà che si applica sia all'operatore OR che all'operatore AND. Infatti, vedete che se noi facciamo x OR y, questo è equivalente a fare y OR x, così come fare la AND tra le variabili x e y è equivalente a applicare l'operatore AND tra le variabili y e x. Un'altra proprietà molto importante è la proprietà associativa. Allora, questa, anche in questo caso si applica sia agli operatori OR che all'operatore AND. Insomma, questa legge stabilisce che il risultato di un'operazione con tre variabili risulta essere indipendente dall'ordine con cui queste vengono considerate. Analogamente, potremmo dire che in questi casi che vedete indicati nella slide, le parentesi rotonde potrebbero essere omesse. Un'altra importante proprietà dell'algebra booleana è la proprietà distributiva. In questo caso si applica a combinazioni di porte AND e porte OR. Vediamo la prima proprietà distributiva. La prima proprietà distributiva dice che se noi abbiamo x AND aperta rotonda y OR z chiusa rotonda, questo è equivalente a fare x AND y OR x AND z. Vale a dire che somiglia un pochino alla proprietà distributiva che esiste tra moltiplicazione e somma nell'algebra che siamo abituati a utilizzare tutti i giorni. Esiste anche una seconda proprietà associativa nell'algebra booleana che dice che se noi abbiamo x OR y e z, possiamo scrivere questa operazione come aperta rotonda x OY chiusa rotonda AND aperta rotonda x OZ. Vale a dire, possiamo in un certo senso andare a raccogliere la somma. Questa è un'operazione che solitamente non facciamo nell'algebra ordinaria. Passiamo ora alla slide successiva, la numero 19, dove abbiamo le principali identità e teoremi dell'algebra booleana. Allora, vi dico subito che noi non andremo a dimostrare questi teoremi, che fra l'altro possono tutti essere dimostrati con il metodo dell'induzione completa oppure utilizzando una tabella della verità. Non è lo scopo del corso quello di dimostrare teoremi, mentre lo scopo di questo corso è quello di darvi degli strumenti che permettano di analizzare e progettare circuiti logici. Iniziamo a guardare ora le prime identità che vedete nella parte in alto a sinistra di questa slide numero 19. Le identità principalmente vengono fatte tra una variabile booleana messa in relazione tramite un'operazione di AND o di OR con le possibili costanti che sono 0 e 1. Allora, ovviamente queste identità possono essere facilmente dedotte se conoscete bene la tabella della verità del relativo operatore. Ad esempio, se abbiamo x OR 0, questa è uguale a x, perché noi sappiamo che se x vale 0, abbiamo 0 OR 0 che fa 0. Se x vale 1, abbiamo 1 OR 0 che fa 1. Motivo per cui la prima identità che vedete nella slide è facilmente ricavabile dalla tabella della verità. Analogamente, se noi abbiamo x and 1, questo fa x, perché nell'ipotesi in cui x valga 0, 0 and 1 vale 0, mentre nell'ipotesi in cui x assume valore logico 1, abbiamo 1 and 1 che dà come risultato 1. La terza identità invece è quella che si ottiene applicando l'operazione di OR logico tra x e 1. In questo caso il valore di questa espressione è uguale a 1, perché sia nel caso in cui x vale 0 o che valga 1, noi abbiamo che il risultato è 1, perché sappiamo benissimo che l'operazione OR dà in uscita risultato 1 quando almeno uno dei due ingressi vale 1. In questo caso abbiamo un ingresso che è fisso 1, quindi per forza il risultato di questa operazione è indipendente dal valore assunto dalla variabile x. Analogamente abbiamo la quarta identità, che è quella che dice che l'end tra x e 0 vale sempre 0. Questo perché l'unico caso in cui l'operazione end restituisce in uscita 1 è quando entrambe le variabili valgono 1. In questo caso noi abbiamo una delle due variabili che è fissa a 0, quindi l'unico risultato che ci può dare questa operazione è ovviamente 0. Queste sono le principali identità che useremo nel corso. Passiamo ora a vedere alcuni teoremi. Partiamo dal più semplice, che è il teorema sulla doppia negazione. In pratica, questo teorema ci dice che se noi applichiamo due volte l'operatore not alla stessa variabile, beh, questo ci restituisce la variabile di partenza. Vedete nella slide che è indicato come x negato negato è uguale a x. Questo perché, supponendo di avere x uguale a 0, noi avremmo che x negato è uguale a 1. Dobbiamo negare un'altra volta e 1 negato è uguale a 0, che è esattamente il valore di partenza. Analogamente possiamo verificare questa relazione anche nel caso in cui x valga 1. Un altro teorema molto importante è quello di idempotenza. Questi sono due principalmente questi teoremi e ci dicono come si comporta un operatore logico quando entrambi i suoi ingressi sono collegati agli stessi valori, vale a dire x OR x è uguale a x, mentre il secondo teorema di idempotenza dice che int x and x è a sua volta uguale a x. Beh, questi sono facilmente verificabili conoscendo le tabelle della verità ed è fondamentalmente un modo molto compatto di esprimere la prima e l'ultima riga della tabella della verità, che, se ricordate come è fatta la tabella della verità, sono esattamente le righe in cui le due variabili assumono lo stesso valore. A livello applicativo è molto importante anche il teorema sulla complementazione. Allora, anche questo può essere, diciamo, espresso in due forme, una per l'operatore OR e l'altra per l'operatore AND, e il teorema sulla complementazione presuppone che in ingresso a un operatore logico venga posta una variabile e il suo complemento, per cui abbiamo che x OR not x è uguale a 1, e questo è un modo, diciamo, di esprimere invece le righe centrali della tabella della verità. E analogamente abbiamo che x AND x negato è uguale a 0. Passiamo ora al teorema del consenso. Questo è un teorema che prende in considerazione un'espressione del tipo x and y or x negato and z or y and z. Allora, in questo caso qui è possibile dimostrare che il termine y and z, che viene chiamato appunto termine del consenso, di consenso, è ridondante e può essere eliminato. Quindi tutta questa espressione viene semplificata nella forma x and y or x negato and z. Se sulla slide non vedete scritta esattamente l'espressione in questo modo, vi consiglio di scaricare le slide perché purtroppo c'è un errore su questa slide che ho provveduto a correggere. Vediamo ora l'ultimo teorema del corso, cioè il teorema di De Morgan. È un teorema molto importante che si utilizza per ottenere espressioni equivalenti ma che fanno uso di operatori diversi. Vediamo cosa vuol dire questa cosa? Allora, osservate la prima espressione dove abbiamo x o y tutto negato. Bene, questa è equivalente a x negato and y negato. Fondamentalmente noi andiamo a spezzare la negazione, ad andare, diciamo, a suddividere questa negazione sulle due variabili singole. Questo comporta il cambio dell'operatore che da or diventa una and. Analogamente, se noi abbiamo un'espressione del tipo x and y tutto negato, bene, questa è equivalente ad avere x negato or y negato. Anche in questo caso abbiamo spezzato la negazione, l'abbiamo portata su ciascuno dei due letterali, questo ci comporta l'andare a cambiare l'operatore da and a or. Ovviamente nella parte sinistra della slide avete il teorema di De Morgan per espressioni a due variabili. In realtà è possibile generalizzare questo teorema quando vengono considerate n variabili binarie. Potete vedere che la logica da utilizzare è però sempre la stessa. A destra avete quello che viene chiamato teorema di De Morgan generalizzato. Vedete che abbiamo n espressioni logiche tutte in or fra di loro, il risultato è tutto negato. Questo è equivalente ad avere l'end logico tra ciascuno dei letterali negato. Abbiamo spezzato la negazione globale, l'abbiamo portata su ogni singolo letterale e abbiamo cambiato l'operatore logico da or a end. Analogamente, se abbiamo un end logico tra n variabili, il risultato tutto negato, allora questo è equivalente ad avere l'OR logico tra ciascuna delle singole variabili negate. Passiamo ora a vedere un esempio applicativo in cui andiamo ad applicare queste proprietà, teoremi ed identità per andare a semplificare un'espressione booleana riferita a un circuito logico. Passate alla slide 20 e abbiamo un esempio. Abbiamo un'espressione del tipo z uguale a negato and b and c or a negato and b and c negato or a c. Allora, come bisogna ragionare quando ci troviamo di fronte a un problema di questo tipo? Beh, allora dobbiamo osservare ovviamente la parte a destra dell'uguale e notare se c'è qualcosa che ci richiama a proprietà, teoremi o identità che abbiamo visto nella slide precedenti. Allora possiamo notare, se guardiamo i primi due gruppi di letterali, che questi hanno in comune il termine a negato and b. Possiamo quindi andare a raccogliere questo termine secondo la proprietà distributiva ed andare a ottenere l'espressione a negato and b and aperta la rotonda c or c negato, chiusa la rotonda or a n c. A questo punto possiamo lavorare sull'espressione che è contenuta all'interno delle parentesi rotonde, perché se vedete questo è uno dei teoremi di complementazione che abbiamo visto prima. Se vi ricordate, il risultato di c or c negato, questo è uguale a 1, quindi possiamo sostituire tutta questa espressione tra parentesi con la costante logica 1, andando ad ottenere l'espressione a negato and b and 1 or a and c. A questo punto abbiamo un'identità, perché abbiamo un gruppo di letterali posti in end logico con la costante 1. Se vi ricordate, avevamo nelle slide precedenti x and 1 uguale a x. Analogamente, qui avremo che a negato nb and 1 è uguale ad a negato nb. Da qui l'espressione finale semplificata della nostra espressione booleana che risulta essere z uguale a negato nb or a nc. Ok, vedete che a questo punto non ci sono più teoremi, proprietà o identità che possiamo applicare, quindi il processo di semplificazione è finito. Se passate alla slide successiva, che è la numero 21, vedete cosa a livello pratico comporta fare un corretto processo di semplificazione delle espressioni booleane. Nella parte sinistra della slide avete la rappresentazione secondo un diagramma circuitale dell'espressione di partenza, cioè quella non semplificata. Mentre nella parte destra della slide avete l'espressione che abbiamo ottenuto dal processo di semplificazione. Allora, è immediato notare come il circuito derivante dall'espressione semplificata sia molto più semplice rispetto al circuito di partenza. Allora, questo ovviamente porta a vantaggi di diverso tipo, soprattutto a livello applicativo. Se noi abbiamo un circuito più piccolo, questo tipicamente utilizza meno porte logiche, quindi la sua realizzazione fisica occuperà meno spazio rispetto a quella di un circuito non semplificato. E questo ovviamente porta a notevoli vantaggi. Beh, il più evidente è che ovviamente il dispositivo finale sarà più piccolo e questo è un aspetto di fondamentale importanza quando si considerano, ad esempio, i sistemi indossabili. Ovviamente più il sistema è piccolo, meno è invasivo e più facilmente viene accettato dall'utente. Ma ci sono altri vantaggi nell'utilizzare un circuito che viene implementato con un numero minore di porte logiche. Se si utilizzano meno porte logiche per realizzare la stessa funzione, il costo economico, proprio in termini di denaro necessario a costruire il circuito, sarà minore perché devo utilizzare meno porte logiche. Quindi il costo dei componenti, avendone meno, sarà sicuramente minore. Un ulteriore aspetto molto importante nell'andare a utilizzare un circuito semplificato è quello che se io uso meno porte logiche, andrò a consumare anche meno potenza elettrica per andare ad alimentare il mio dispositivo. E questo ha ovviamente dei vantaggi, soprattutto per quei dispositivi che devono funzionare alimentati da una batteria. Ecco, questi tre aspetti, diciamo l'aspetto di dimensione fisica, di costo e di consumo di potenza elettrica, sono tutti aspetti che andiamo a migliorare se facciamo una corretta semplificazione dell'espressione logica di partenza.